Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 146, la 22esima della sesta stagione, al giorno 10 marzo 2019. Ma è anche la trasmissione che arriva all'improvviso, crea confusione, crea disagio, non saluta nessuno e è subito in diretta, ma va bene così. Ma se voi siete...
No, sei tu che arrivi all'improvviso, sei a disagio e sei subito in diretta perché arrivi all'ultimo secondo, non è la trasmissione.
La trasmissione era da qui da un po'.
La trasmissione che comincia quando cazzo gli pare, diciamo così. E niente,
parla bene che ci sono dei bambini.
Ma se è vero, siamo in fascia protettissima oggi perché abbiamo degli ospiti molto molto interessanti. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere e ci sono dei bambini vicino, è inutile che vi arrabbiate, che dite parolacce con chi è lì alla cassa che vi fa il biglietto. Chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
No, vedi, anche se improvvisa così, con questa ansia da persona appena arrivata.
Questo è talento.
Il cappotto, le la maniche corte
e la maniglia dell'amore che spunta.
Guardate, io,
no, vabbè.
Io ricorderei a tutto il nostro pubblico che può anche vederci attraverso Facebook.
Io non lo ricorderei.
Oscura le telecamere.
Quindi se non credete a quello che stiamo vedendo,
una cosa abominevole, una cosa veramente raccapricciosa.
In tutto ciò, noi siamo tornati sui social dopo la debacle della scorsa settimana, dove purtroppo il computer non andava. Questa volta abbiamo cambiato computer.
Forse non sapete che siete sotto doppio controllo segreto dall'inizio di questo primo trimestre.
Io ve lo dico,
poi era da un po'. Io, infatti, a questa puntata 146 della sesta stagione sono arrivato con la sensazione che ci controllassero, ma soprattutto con la sensazione che la puntata numero 22 sarà qualcosa di molto ma molto speciale. Io lo posso dire anche perché so la parte musicale che lo è, però penso che anche quella cinematografica lo
sì,
sarà, giusto?
Io te lo posso confermare, innanzitutto perché è vero che il tuo computer funziona, quindi ci sarà musica in HD, diversamente dall'altra settimana. Dopodiché ci sarà sicuramente il cinema di oggi a 8 e abbiamo anche buone speranze che ci sia il prof. L'ho sentito un po' agitato, un po' stranito, ma di solito quando è così vengono bene i suoi spigoli, quindi ci speriamo molto. Dopodiché parleremo dei film I figli del fiume giallo di Xia Zhangke, anzi per la precisione di
Xia Zhangke.
Ci dicono che si pronuncia così, dopo sentiremo Smith se è vero.
La conferma.
Parleremo anche di
controllo.
Non sono convintissimo,
ma
però
perché tu parli il cantonese, questo era mandarino, credo.
Vabbè, dipende dal quartiere.
Esatto. Comunque, l'altro film di cui parliamo è Che fare quando il mondo è in fiamme di Roberto Minervini. Entrambi i film sono al post-mod. Dopodiché recuperiamo il trentennale della scomparsa di Sergio Leone, che è stato il 30 aprile, e con un ospite speciale a sorpresa. Dopodiché ci sarà un altro anniversario, perché quest'anno sono 80 anni che è nato il personaggio di Batman e 30 dal suo primo film moderno, diciamo, insomma, quello di Tim Burton del 1989, e quindi parleremo di Batman al cinema. Intanto salutiamo gli ospiti, il grandissimo Marco della Torre alias Bellagio Bellavita o Bellavista.
Bellavista,
benvenuto.
Uno che il cinema lo fa veramente.
Esatto.
Lo faceva.
Andrea Fioravanti e Simone Rossi. E poi salutiamo anche i nostri amici non parlanti, poco parlanti.
Diciamo la radio del futuro, gli universitari del futuro.
Ce li presenti tu, Smith?
Sono Giacomo, detto Giacomen, e la giovane... Giorgia, che bellissimo, sono accompagnati da un tutor d'eccellenza che,
perfetto,
che è il padre, quindi siamo tutelati.
Partono Fabric e i bambini, un binomio che ormai è consolidato, è leggendario. Allora, a questo punto parlaci del box office.
Procedi. Allora, sì, però sempre con questa cosa davanti, è inquietante, non è ma molto... Non è, va bene,
è un cellulare, ti sto facendo delle foto, va bene, sembra così, una cosa sconcia. Comunque.
No, però...
se lo tengo così.
Ci conosciamo. Avengers Endgame continua a macinare il record e resta saldamente al primo posto anche della classifica del weekend. Poco meno di 4 milioni di euro incassati nello scorso, per un totale di addirittura oltre i 27. Il film è il secondo incasso stagionale in Italia, ad un passo da Bohemian Rhapsody. Attenzione però, devo correggere i topini, ai quali è sfuggita una notizia. Attenzione,
grande,
attenzione. Un road movie sardo in chiave di commedia batte i Vendicatori della Marvel. Abbiamo L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca, ha ottenuto lunedì esattamente la miglior media copia al box office.
Ho capito, lunedì.
Con 3.972 euro incassati, più degli Avengers che ne hanno incassati 3.600.
Lunedì però.
Lunedì,
solo lunedì.
Settimana scorsa.
Ma che è tuo cugino Zucca?
No, capire. Però ha fatto un bel film.
Perché è strappato sto...
Con un incasso di 380.000 euro
bar,
in totale. Quindi, che dire.
Va bene, dai, procedi.
Secondo posto per Stanlio e Olio di John John S. Bird.
Bravo.
Con 1.080.000
euro. Non mi ha detto la Biagis, Bird.
Attenzione. Mentre al terzo posto troviamo Ma che cosa ci dice il cervello di Milani Riccardo, che incassa un po' più di 600.000 euro e arriva ad un totale di 4.400.000. Il dato della giornata di ieri vede in vetta la nuova uscita Pokémon Detective Pikachu. Ci siete andati voi, giovani? Questo è un film che non dovete perdervi.
Pokémon, non sicuro, forse Pokémon.
Sì. Pokémon Detective Pikachu.
Pokémon.
Comunque ieri ha incassato 314.
Detto anche Pikachu.
Pikachu. Che ieri ha incassato 314.000 euro. E ancora non ci sono i vostri euro, però il papà se ne occuperà rapidamente e tutto sarà risolto. Ancora Avengers al secondo posto, incassa 150.000 euro.
Scusa, Avengers invece l'avete visto?
Sì,
e lì gliel'hanno
dato. E lì ci siamo, e lì l'abbiamo.
Tant'è che è molto più, l'incasso è molto più.
Più di 27 milioni di euro, quindi grazie Giacomo, grazie Giorgia, avete contribuito, grazie Alessandro, avete
grazie
contribuito anche voi. Al secondo posto dicevamo gli Avengers, 152.000 euro. Invece la nuova uscita, Pet Sematary, è terza con 75.000 euro. E anche quello è un film che merita molto rispetto.
E anche questo è un accento spostato, ma va bene lo stesso.
Pet Sematary.
Con molto rispetto non lo so questa nuova versione. Io aspetto di vedere qualcuno che l'abbia visto per sapere qualcosa. Vedo Rossi preoccupato, io lo sono, insomma. Comunque sentite, facciamo una cosa, andiamo in musica perché la carne al fuoco è tantissima questa settimana e dobbiamo chiamare qualcuno. Cominciamo, visto che la settimana è all'insegna della colonna sonora, le colonne sonore di Batman, come abbiamo detto, festeggiamo il compleanno, iniziamo da Batman Forever del 1993 o 95. Comunque questi sono gli U2 con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Torniamo tra pochissimo.
Don't know. Nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
E mentre noi facciamo i cialtroni qua e là in trasmissione, parlando
la
cosa che meglio ci riesce, c'è chi di cinema ne parla in maniera seria. E visto che, come abbiamo detto, celebriamo i 30 anni della scomparsa di Sergio Leone, una di queste persone è Ilaria Feole, che è un critico cinematografico per Film TV, Gli Spietati ed altro, che ha pubblicato con l'editore New Books nel 2018 il libro C'era una volta in America di Sergio Leone. Noi abbiamo la fortuna e l'onore di averla in linea per parlarcene. Ci sei, Ilaria?
Sì, ci sono, ciao!
Ciao!
Grazie per l'introduzione, grazie.
Ben trovata.
Ben trovati anche voi.
Simone, comincia tu.
Sì, ciao Ilaria, come stai?
Ciao, bene, grazie.
Bene. Senti, noi di solito quando celebriamo appunto una ricorrenza spesso ci soffermiamo sulla produzione filmografica, però stavolta, visto il tuo libro, insomma, ci centreremo su qualcosa in particolare. Però devo chiederti, ed è una domanda molto generale ma secondo me molto importante, chi è stato secondo te Sergio Leone?
Caspita, una domanda da niente proprio. Beh, allora io ti rispondo facendo mia la risposta di qualcuno di un po' più colto di me, insomma, Jean Baudrillard, che definì Sergio Leone il primo regista postmoderno della storia del cinema. E direi che è una frase che ci dice molto di come Leone rielaborava l'immaginario e di come i suoi film hanno a loro volta rimodellato il nostro immaginario cinematografico. Insomma, basti pensare che quest'anno in estate per gli americani, a settembre da noi, esce un film che si chiama C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino, che con Sergio Leone ha una parentela abbastanza smaccata.
E senti, dicevi appunto te del postmoderno, perché poi lui è un autore che ha sempre scopertamente dato sfoggio della sua cinefilia, no? In qualche modo, dei debiti nei confronti dell'immaginario cinematografico, fin dall'inizio, fin da Per un pugno di dollari, che poi ha avuto anche accuse di plagio.
Sì, ci sono state anche vicende di questo tipo. Poi ci sono molti aneddoti anche curiosi, anche su C'era una volta in America, per esempio, proprio per la stasi con cui lui rimase fermo prima di realizzare questo film, siccome lo raccontava a tutti, letteralmente raccontava la sceneggiatura scena per scena a chiunque incontrasse, poi è capitato che alcune di quelle scene gli sono state shippate in qualche modo e inserite in altri film, quindi
certo.
Magari c'era anche un po' così di immaginario condiviso, diciamo.
Assolutamente. E dicevamo appunto che in realtà poi tutto quello che fa converge inevitabilmente verso appunto C'era una volta in America. Allora, ci racconti magari anche brevemente, inevitabilmente, la genesi di questo film, che arriva da lontano, la gestazione?
Arriva da molto lontano, perché lui era appunto sul set di per qualche dollaro in più quando lesse per la prima volta il romanzo semi-autobiografico che si chiamava Mano Armata e poi fu ripubblicato come C'era una volta in America, e ne restò folgorato. Il problema era che tutti gli chiedevano di fare ancora western, mentre lui avrebbe voluto realizzare questo epico film gangster movie dove citare, omaggiare e al tempo stesso anche un po' smontare tutta una serie di grandi classici del noir americano degli anni 30 e 40 che avevano segnato le sue visioni da giovane, da ragazzo, da adolescente, e non riusciva a realizzarlo, non riusciva assolutamente a convincere i produttori a fare questo film, e ci mise insomma più di 20 anni per arrivare finalmente nell'84 a portarlo a termine, con grandissime difficoltà, con tutta una serie, diciamo che le problematiche del film sono leggendarie quasi quanto il film stesso, perché poi una volta finito raggiungeva quasi le 4 ore e i produttori americani non vollero distribuirlo così perché pensarono che era impossibile da accettare per il pubblico americano, e quindi fu messo in mano a un altro montatore che ne fece questa versione detta del macellaio, nel senso che venne rimesso in ordine cronologico, quindi rovinando completamente quello che è l'impianto di un film che proprio sull'andirivieni temporale ha la sua base, e tagliandolo in maniera sostanziale, riducendolo a circa 2 ore e mezza, quindi ha avuto una vita veramente difficile questo film, per poi invece diventare un cult negli anni.
Ok. Ciao Ilaria, sono Andrea. Hai esordito citando Baudrillard, che ha detto che
Sergio Leone è stato il primo regista postmoderno. E ti chiedo, dopo di lui, qual è l'eredità che lascia tutta una generazione di registi americani e non, che vengono da Scorsese a Fincher, passando per i Coen? Insomma, secondo te la postmodernità di Leone poi è stata replicata?
Replicata forse è una parola difficile, perché per esempio se prendiamo Quentin Tarantino, che sicuramente è uno dei suoi più devoti fan, insomma ne replica, mette pezzi di Morricone nei suoi film, gli è devoto quando vuole un primissimo piano sul set, lui dice all'operatore give me a Sergio Leone, quindi insomma però lo fa, il suo essere postmoderno è completamente diverso da quello di Leone, è proprio una grande centrifuga quasi parossistica di citazioni, di occhiolini allo spettatore, mentre Leone lavorava sull'immaginario in modo più proprio come un autore più forse anche più cinico nei confronti dell'immaginario che aveva in mano. Una cosa che mi ha molto colpito è che Leone stesso era consapevole negli ultimi anni della sua vita, purtroppo poi è morto giovanissimo, solo a 60 anni, quindi non abbiamo chissà quanti altri film avremmo potuto vedere suoi, e negli ultimi anni si era confrontato con delle generazioni di cineasti più giovani, uno per esempio è George Lucas, che gli disse che lui per Guerre Stellari si era ispirato a C'era una volta il West. Quindi sicuramente ha lasciato un segno anche sulla generazione della New Hollywood e sulla generazione degli Spielberg, dei Lucas, che hanno preso spunto da lui per rimasticare un po' il cinema visto dell'infanzia, il cinema dei drive-in, e dargli una forma nuova, una forma per un pubblico nuovo.
Senti Ilaria, Andrea ha parlato di eredità, quando si parla di eredità si ha a che fare evidentemente con dei grandi, però c'è qualcuno che anche recentemente insomma contesta un po' questo credere nella grandezza di Leone. Mi riferisco all'intervista che ha detto recentemente di Mereghetti, che si intitola tipo La sua America non mi piace. Io ti tiro fuori un breve stralcio che ha a che fare soprattutto anche con C'era una volta in America, così magari tu rispondi un attimo qui e creiamo una bagarre direttamente in trasmissione. Lui dice
la querella.
Esatto. Okay. Se penso a C'era una volta in America, ci sono delle cose che continuano a non piacermi, nel senso che le trovo gratuite. Cerca di rendere liriche ed epiche scene che invece sono oggettivamente triviali, per non dire volgari. Quella del riconoscimento a pantaloni calati è una, e anche lo stupro della McGovern è una scena vista quasi come mitologica, ma resta pur sempre uno stupro. Questo all'interno di una discussione che lui porta avanti dicendo che Leone ha sempre puntato molto spesso al compiacimento e a far colpo sullo spettatore. Cosa rispondi?
Allora, sì, questo è celebre l'odio di Mereghetti per i film, infatti anche sul suo celebre dizionario ha una valutazione che io ho sempre trovato un po' sconvolgente.
Sì, ogni tanto la ritocca in negativo.
Esatto, finché non resterà, bisognerà pure la schedina.
Esatto.
No, scherzo. Sì, sicuramente la scena di violenza, e qua piccola parentesi, in quasi ogni film di Leone c'è una scena di stupro, sì. Nel senso che gli uomini di Leone, questo non vuol dire che Leone fosse un misogino e gli interessasse mettere in scena questo, ma raccontava degli uomini che facevano parte di quell'immaginario, che erano limitati da quel tipo di esperienza, quindi non era certo una sua fantasia né un suo desiderio. Io il compiacimento in C'era una volta in America non lo trovo, e trovo che quelle scene siano funzionali a raccontare questi protagonisti, che è come se fossero un po' prigionieri dello stereotipo, del cliché del gangster. È una cosa che lui racconta molto bene, è come se questi ragazzini, che erano ragazzini nella New York degli anni 20, poi crescendo fossero rimasti dei bambini col costume da uomo, no? Bloccati a un'età di eterna adolescenza, bloccati dal sogno di essere un gangster che non combacia però con niente di epico. Secondo me una cosa importante di C'era una volta in America è che in realtà non c'è un romanticismo di questo mestiere del criminale, insomma, ma anzi c'è un orizzonte che è molto molto anche triste, anche limitato per questi personaggi, no? Pensiamo all'ambizione spropositata di Max, di James Woods, che ha questa banca in mente da rapinare, e pensiamo invece a Noodles, che gli dice no, a me piace la puzza della strada. C'è una sorta di attaccamento a dei modi di essere essere che li rendono bloccati, li rendono paralizzati. In realtà c'era Una volta in America parla anche molto di questo, perciò non le ho mai trovate gratuite quelle scene, sebbene ci siano davvero tantissime persone, e dopo che ho scritto il libro ne ho trovate sempre di più che mi dicono no, io quella scena non la sopporto, quindi il film non mi piace.
Bene, allora ringraziamo Ilaria Feole, vi consigliamo di acquistare... No,
posso salutarla?
Sì.
Ciao Ilaria, sono Giacomo.
Ciao,
ti aspettiamo
Giacomo
a Perugia presto.
Vi consigliamo di acquistare... Vi consigliamo di acquistare il suo libro.
Ecco,
e lei...
visto che la cosa l'abbiamo solo grattata in superficie, la questione di C'era una volta in America, chi vuole, esatto, approfondire, ricordiamo il libro C'era una volta in America di Sergio Leone, New Books 2018.
Tra l'altro dovremmo fare
una
presentazione.
In realtà posso solo correggervi, l'editore è Gremese.
Gremese, sì.
Per quale motivo i nostri redattori ci hanno scritto New Books.
Allora, ti aspettiamo per una presentazione qua a Perugia, già te l'avevo detto e ribadisco l'invito. E ti ringraziamo ancora di più perché so che è una cena, devi scappare, quindi tu almeno per stasera si presume non andrai a letto presto.
Domanda,
grazie.
Sarai a Cannes?
Esatto. Sarò a Cannes. Sì.
Bene, divertiti.
Grazie infinite della disponibilità.
Ciao
Ilaria.
A presto, ti salutiamo.
Grazie. Ciao.
E noi facciamo ancora una piccolissima pausa musicale e poi torniamo con il cinema cinese stavolta però. Every day brings change and the world. A new face. Certain things rearrange, and this whole world seems like a new place. Secretly, I've been tailing you like a fox that preys on a rabbit. To get you and so I knew I have to run your ways and habits. Ooh, you were the catch that I was after. But I looked up and I was in your arms, and I knew that I was captured. What's this whole by the game. I had laid such a tender trap, hoping you might fall into it. My love hit me with a sudden slap, one kiss and then I knew.
Al Bar Tramfabrik ve l'avevamo annunciato, ma ormai lo sapete che la colonna sonora è una di quelle cose che ci piace, di cui ci piace vantarci, e la scusa di mettere una soundtrack 100% Batman era
una cazzata da fare,
era un'offerta che non potevamo rifiutare, nel senso che ci sono talmente tanti bei brani in questi film usciti negli anni dedicati al nostro, uno dei nostri supereroi,
che è Laszlo Kovács.
Tu sei un altro e
no, però te devi dare calmata.
No, aspetta, sono mesi che non tornavo in trasmissione e vorrei innanzitutto salutare tutte le mie fans in ascolto.
Questa cosa la adoro.
Ciao.
Comunque, delle fans che avranno apprezzato i Massive Attack che hanno firmato questo brano da Batman Forever, come era il precedente. Poi ce ne saranno altri, ma non vi svegliamo. Quello che invece voglio svelarvi è di cosa andremo a parlare. Già
che
abbiamo
cosa
detto
si è parlato?
Che c'è un film che viene dal Sollevante, che viene dall'Oriente più estremo, e tra l'altro il titolo lo richiama, perché I figli del fiume giallo mi sembra abbastanza inconfondibile. Ora c'è un problema di pronuncia del nome del regista. Quindi Smith, per favore, ci dici come si pronuncia veramente?
Ya Zhangke.
Oppure
Jia Zhang He.
Praticamente è uguale.
Praticamente si dice Zia Cianco.
No,
però sono diverse. Va bene, ma il tempo è tiranno. Allora raccontateci questo film che avete visto solo Covez e Simone Rossi.
Covez tanto non è in trasmissione, quindi va
al Cosmod. L'hanno visto perché
l'hanno visto, ma non l'hanno capito. Chiaramente.
Vi chiedo: è vero che parla di Chiao e Bin che gestiscono una bisca finché un agguato attenta alla vita di lui per salvarlo, lei spara in aria e viene arrestata, uscirà di prigione 5 anni dopo, ma Bin ha cambiato vita e non vuole più vederla?
No, sì. Edito Cremese.
Edito Cremese, anche questo. Perché questa settimana lavoro dei topini lo vedo.
Io questo film l'ho visto un anno fa, dunque non ho la memoria, freschezza nei dettagli. Però ho il ricordo inciso nella carne e nello spirito delle emozioni che ho provato.
Ne parlerai col cuore.
Bravo. Nelle emozioni che ho provato nel vedere questo film, che poi è un rendezvous che capita con il cinema di che se, per noi è Zia Zhangke. Zia Zhangke, lo diciamo all'italiana. Il suo cinema è un cinema che a me mi stravolge e mi emoziona. E ho capito perché. Dopo tanto tempo ho capito perché. Ho capito perché? Perché Jia Zhangke sotto sotto è un marxista.
Ecco perché.
Che
averlo saputo prima.
No, perché in Europa si dice Jia Zhangke fa un cinema politico. Critica
la vecchia zia Zhangke.
Perché critica la Cina contemporanea.
Ha una valenza.
No, ma che lo so, ci va la Cina.
È vero. È vero che Zhangke critica la Cina contemporanea,
still life.
Ma lo fa con quel romanticismo di chi sa che la Cina contemporanea sta tradendo un qualcosa di grande,
ideale,
di universale, di migliore.
Niente, avevo aperto un capitolo.
Mountain My Depart è questo, no? È questo affresco drammatico sulla Cina
minuti.
Contemporanea no. che perde completamente l'orientamento. E lo fa raccontandoci in Mountain My Depart quello che è il generale, quello che è una società, quello che è un collettivo di persone che vivono un luogo che appunto dove è ambientato il film. In questo caso lo fa entrando nel particolare. Prende una storia privatissima e la trasforma nella metafora di un racconto della Cina contemporanea. Rossi.
Quindi si può dire che è un film che ha
una valenza politica. No, cioè il cinema di Zhangke è questo, cioè è sempre stato da pickpocket, che è uno, no, che probabilmente si dice, so che è la sua origine cinematografica, però comunque lui fa quel cinema lì e infatti sono film anche proibiti, non proibiti perché poi il clamore, il successo che lui trova in Europa fa sì che sdoganino le sue opere anche nella Cina più conservatrice, più censuratrice, diciamo, di un certo pensiero libertario. Ma se andiamo nel profondo, nel comprendere quella che è la critica che Zhangke muove alla Cina contemporanea, c'è quasi una, ripeto, una rielaborazione di un lutto. È come se il maoismo, è come se la tradizione, è come se la storia che ha fatto grande quel popolo e dunque anche la sua cultura venisse in qualche modo tradita da questo momento dove piccoli,
quasi ad un rito funebre,
piccoli avidi accentratori riescono a fare quello scatto. È quasi una metafora, anche se vogliamo, non una metafora, ma una rappresentazione chiara di quella che è stata la Russia post-comunista, dove i Putin, dove i presidenti di vari club inglesi nel mondo...
No. In un attimo potresti
ritrovarti. No, si sono affermati da quelle ceneri. In Cina questo sta avvenendo nel momento in cui il socialismo è ancora stato. Però in questa storia particolare, dove appunto l'uomo uccide, la donna si fa... diciamo così vittima suo malgrado, si prende una responsabilità, torna e non trova più quella dimensione che cercava.
Giusto, Rossi, tu che ne pensi di
Jianghu Ernu,
che è il titolo originale del film?
Un titolo tanto meraviglioso, secondo me
è una lingua meravigliosa.
Jianghu Ernu.
Sì, sono d'accordo molto sul discorso che sia una metafora della Cina contemporanea, e in particolare è molto evidente come lui tenda a sottolineare la differenza che c'è tra quello che era la Cina rurale e quella che è la Cina di oggi, travolta dalla tecnologia, dal progresso che avanza.
No,
dal capitalismo.
Scusa.
È anche, secondo me, un film che in qualche modo rielabora la sua stessa filmografia, cioè ragiona in maniera come dire molto personale su quello che è già personale, cioè sulla sua filmografia, sul suo modo di fare cinema. Ed è evidentemente anche però una storia privata che va sottolineata, una storia privata dove la classica storia d'amore, se vogliamo, non risponde a nessuna delle regole classiche della storia d'amore, dove il sacrificio non è mai, come dire, non riceve mai il premio per essere stato sacrificio, dove soprattutto per cercare di tornare insieme ci dice Zanché non si può stare fermi. È un film sul movimento, dove la persona che cerca di riunirsi all'altra persona per poterlo fare deve veramente attraversare mari e monti, e in questo si lega molto con Al di là delle montagne, anche per la tripartizione della storia, la divisione in tre parti. E
dove il finale alieno e la butto là ricorda molto Still Life.
Sì,
cioè, è una chiusura, come dicevi tu, cioè un cerchio che ci riporta alla scoperta del suo cinema, perché noi ignoranti di cinema asiatico la rivelazione ci è stata data in qualche modo con Still Life a Venezia, Leone d'Oro, se non erro.
Che facendo così
da Müller il cinese.
Facendo così esclude la possibilità che questo amore sia condivisibile in quello spazio fisico che è la Cina di oggi, perché sembra uno spazio fisico che respinge questa possibilità in quello che
questo volevo dire, siccome mancano 12 secondi posso prevenire Covez e dirgli vuoi dire un'ultima cosa?
No, non volevo dire un'altra cosa.
Non adesso,
volevo fare
una parola sulla protagonista e la compagna di Kia, perché in questo film in particolare è veramente anch'io, l'anima del film.
Sì, è un film che gira tutto attorno ad un personaggio.
Lei che cambia anche, non dico la pettinatura, in funzione del suo essere ogni volta quasi una personalità diversa.
Vai, finisci, chiudi. Tanto è...
No, vabbè, c'è questa l'apertura sul discorso discorso sugli UFO, che sembra una cosa meno fuori registro. In realtà ha una funzione anche quella, tu gli avrai dato un'interpretazione.
Lì per lì ho trovato questa astrazione nel dire che il futuro o comunque la vita è possibile solo in un modo alieno, in un modo diverso da quello che è il presente. Però lo legavo molto a Still Life, dunque per me era una citazione di quel suo precedente. Non so che interpretazione hai dato tu, perché poi è un cinema profondamente simbolico.
E anche
una valenza
semplice.
Sì, lui fa del cinema popolare.
È bellissimo, cioè,
i suoi sono dei romanzi popolari, a me ricordano
questi mostri sacri.
Ricordano molto, e non c'entrano niente cinematograficamente, però ricordano molto lo spirito con cui Monicelli approcciava il cinema. Cioè, darci delle storie che erano popolari, insomma adesso penso a romanzo popolare, ma non solo, a tutta la filmografia di Monicelli, e fare di quelle storie un grande manifesto teorico di un cinema e soprattutto di una cultura che si sta completamente disgregando. E lui dissemina di simboli questo il suo cinema, tra legame tra il passato, il presente, e sul finale ti dice che cosa stiamo, dove stiamo andando. È possibile, probabilmente quella soluzione è l'unica possibile per avere un amore, per avere una pace, per avere una vita.
Fortuna che non voleva di niente.
Esatto. Noi invece dove stiamo andando?
Mi ha chiamato lui.
Dove stiamo andando?
Noi, per fare sempre felice il nostro Laszlo Kovacs nel giorno del suo rientro dopo mesi in panchina.
Sono successe cose quando voi non c'eravate.
Ah, non vogliamo saperlo.
Hanno cambiato anche la password del wifi.
Infatti, tu sei uscito proprio dal giro, e uno di quelli che non può non mettere quando si parla di musica e di Batman è lui, è il mitico, il grandissimo Prince, che fece un gran bell'album dedicato a Batman, e questa anche. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. If this life after we will see. So I can't go like a jerk. Systematic though of class. Hollywood conjures images of the past. New world needs spirituality that will last. I've seen the future and it will be. I've seen the
finale off of me ex. Like it's drinking seven up.
Ebrei.
I would rather drink six razor blades. Razor blades from a paper cup. You can't understand, I say too tough. It's just that I've seen the future. Boy, it's rough. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. And if there's life after, we will see. So you can't go like a jerk. No, no.
Staffel von Bad Traumfabrik.
Se volete sapere che cosa fare quando il mondo è in fiamme, andate al postmodernissimo. Non perché ci sia un corso sull'HACCP o sulla 626, i pompieri, ma perché c'è il film di esce e viene proiettato il film di Roberto Minervini.
Lui.
Esso stesso.
Il grande Roberto
Minervini. Da Roberto Minervini, da.
Fermo,
bravo,
da quelle parti,
da Fermo.
È una la città precisa,
anche da Lucia.
Viene da Fermo, ma è un uomo sempre in movimento.
Un uomo sempre
questo,
in movimento.
Come dice il buon Ivan, se vuoi sapere che fare quando il mondo è in fiamme, è prendere una tanica di benzina
e aiutare la combustione in modo che poi si riparta da zero. È un'idea che mi piace. Il film,
andiamo con una breve sinossi.
Breve sinossi, il film, beh, chissà di che si parla, insomma, iniziamo a dire questo. Chissà che cosa fa Minervini, non ha bisogno di grosse spiegazioni. Chi non lo sa, sappia che fa una forma di documentario un po' particolare, anche se questo film è un po' meno. Lui di solito fa una commissione di fiction e documentario, non nel senso che fa delle docu-fiction, ma nel senso che si mischia talmente tanto con i suoi soggetti, che fa riprese lunghissime per mesi e mesi e sparisce e usa i suoi soggetti come attori di una fiction, anche se in realtà racconta le storie vere.
Ma qui attori o attanti,
ecco, attanziare, diciamo. Comunque, scherzi a parte, questo film è ambientato nella Louisiana, come il precedente, che era Louisiana The Other Side del 2015, di cui parlammo qui. Forse è il secondo di una trilogia della Louisiana, perché i tre precedenti ancora erano ambientati nel Texas. E racconta tre piccole storie di una zona di New Orleans dove, diciamo, ci sono stati degli omicidi, dei brutali omicidi a sfondo razzista, e ci racconta tre piccole storie. Una è la storia delle redivive Black Panther, un movimento Black Panther contemporaneo abbastanza piccolo, che protesta perché non è stata questi omicidi sono stati derubricati come al solito, come fanno anche da noi peraltro, insomma, per cose mutatis mutandis, sono stati rubricati a piccole scaramucce, perché in realtà ci sono c'è il Ku Klux Klan che va a ammazzare i neri. E poi ci racconta altre due piccole storie che poi però dipingono un affresco molto più grande, che è sempre il racconto The Other Side, che era il sottotitolo di Louisiana, se vogliamo è un po' il suo manifesto, perché lui ci racconta un po' l'altra faccia degli Stati Uniti, quella meno vista, quella più... E allora, questo film l'abbiamo visto molti di noi a Venezia, che ne pensate? Io lancio la palla dicendo che è vero che qui alcuni gli hanno criticato il fatto che non è più quello che faceva ai primi tempi, è vero che qui è un po' più doc, un po' meno nel suo stile che abbiamo conosciuto negli ultimi quattro film, ma questo secondo me non toglie niente alla forza comunicativa di questo documentario e al suo tocco, a quella veramente capacità di sparire dietro la camera e raccontarci cose fortissime. Voi che ne pensate?
Io trovo il film meraviglioso, ma l'ho trovato veramente molto molto bello fin da da quando l'ho visto, non ero con voi se non sbaglio a Venezia, non eravamo insieme.
Io e Rossi l'abbiamo recuperato dopo due file, dopo due file mostruose che non siamo riusciti ad entrare.
Io ricordo che ero veramente emozionato all'uscita e rimasi, faccio veramente un piccolo inciso, rimasi sconvolto dalle numerosissime critiche che immediatamente all'uscita e successivamente il giorno dopo nei vari daily e tra i commenti in generale riceveva il film di Roberto Minervini, che tra l'altro è marchigiano, io lo voglio sottolineare,
abbiamo detto mentre non c'eri fermo.
Allora
no, fermo tu, fermo il paese,
no, fermo città, diremmo. Vabbè, comunque no,
marchigiano
è davvero, secondo me con questo film riesce a sviluppare la poetica che negli altri film, seppur bellissimi e seppur grandiosi, questo film riesce ad avere una poetica struggente, veramente commovente, perché entra nell'intimità dei personaggi, riesce a farli parlare del loro privato rispetto a un pubblico che è drammatico, rispetto veramente a un universale che li circonda, a un fisico che li circonda che è drammatico, riesce a farle parlare e soprattutto, come hai detto giustamente in precedenza, lui riesce a sparire dietro la macchina da presa, però le emozioni rimangono. Ripeto, rimango perplesso dalle molte critiche che Minervini ha ricevuto.
Anch'io.
Perché secondo me questo film, non dico che sia al suo vertice, perché probabilmente è ancora assurdo parlare di vertici in un regista così giovane che ancora ci può regalare molto, però è uno dei film che più mi ha colpito.
Secondo te è la sua maturazione?
Secondo me sì, ma soprattutto ha avuto anche un coraggio di radicalizzare certi discorsi che lui in precedenza aveva fatto, ripeto, nei film che abbiamo citato. In questo film lui va veramente in profondità, radicalizza certe tematiche e soprattutto ha un coraggio incredibile nel mostrare ciò che mostra.
Io capisco che la forma, questa forma, se vogliamo più tradizionale, ma dire tradizionale è una cosa cioè, inappropriata, ma insomma per dire che capisco che chi ha visto uno dei primi dei film precedenti per la prima volta è rimasto, è una cosa dirompente.
Sì, sì, sì.
Qui magari forse, però da un critico cinematografico questa reazione non me l'aspetto, me l'aspetto da uno spettatore.
Beh,
che magari dice sono meno...
Minervini è odio e tamo con la critica cinematografica. Non c'è un film che è stato acclamato all'unanimità dai critici, dico, dei suoi. Fofi su tutti lo aveva portato a vette ai tempi di Low Tide, sì. E poi l'ha scaricato malamente. E lui fa un cinema, io questo ultimo ancora
scusa,
non l'ho
ti
visto.
Interrompo. Fofi, per quanto possa essere adorabile, questo è un giochino che fa tantissime volte, l'ha fatto con Garrone, l'ha fatto con Sovrano, l'ha fatto con 10.000 registi italiani di cui lui, come dire, si prendeva la primigenitura, la sua scoperta e poi li abbandonava perché li aveva traditi, scusatemi.
Ma no, lascio la parola a Simone.
Io probabilmente questo film, un po' come ha detto Laso, l'ho visto un anno fa, lo devo recuperare, perché io sto un po' fuori dal coro e quindi faccio parte della critica, chiamatela come volete, a cui il film non ha, a me il film non ha convinto molto, mi ha lasciato un po' perplesso. Ti spiego perché, ma almeno per mia sensazione, e non è manco il paragone con lo Tiger con Stop the Family Heart, che soprattutto il secondo per me è superlativo. A me pare che la tematica che affronta la affronti in una maniera un po' datata, cioè ho la sensazione che lui ci racconti un'America, una Afroamerica che c'ha un po', come dire,
è un po' cliché,
guarda, cliché è un po' esagerato, però c'ha
un
sicuramente una visione un po' vecchia, non so, cioè è proprio una sensazione che io ho provato nelle storie, e mi sembra che meno che in altri casi, qui mi dite che probabilmente la sua maturazione, qui probabilmente non ci ho capito niente, mi sembra che meno che in altri casi lui sia così abile a gestire ciò che scrive rispetto a ciò che improvvisa nella visione. A me sembra che si veda un po' tanto questa cosa. Io adoro veramente Minervini, ma queste cose, e sono entrato con grandissime aspettative, non solo perché con Lupus avevamo fatto una fila infinita il giorno prima, no, quindi
al terzo tentativo
era proprio, però io ho avuto questa sensazione, ho fatto un parallelismo con un film che nella forma c'entra molto poco, ma nella tematica c'entra molto, uscito l'anno prima, che è I'm Not Your Negro, che mi aveva completamente travolto, e a me questo film non mi ha travolto.
Però c'è una differenza sostanziale, in questo, e secondo me questo è il limite del film, che ripeto non ho visto, però mi attengo alle vostre discussioni. Difendo
Minervini, però me lo immagino.
No, difendo
anche
difendo Minervini perché lo adoro, e lo adoro per un atto di responsabilità che lui ha compiuto nei confronti del cinema.
Non è
a differenza dei registi, lui è andato. Cioè lui è un osservatore. L'aspetto che tu sottolinei con I'm Not Your Negro forse sta in un dato reale, che chi siamo noi? Minervini non è Raoul Peck. Raoul Peck è un haitiano di colore che quella roba lì la vive sulla sua condizione esistenziale.
Ci può stare.
Minervini è comunque un osservatore. Comunque un osservatore. E mettere le mani sul tema delle Black Panther, sul tema dei neri d'America, rischia in qualche modo di essere quella macchietta che ti ha infastidito. Ma secondo me, aspetta, no, semplifico, non avendo visto il film, ma secondo me è quella valenza
Sborn.
È quella valenza estetico-politica che fa sì che il film sia efficace.
Però se loro l'hanno accettato e l'hanno accolto lì dentro, appunto, che è credo che questa sia la cifra, cioè per fare quel tipo di film tu devi essere rispettato e accettato dai tuoi
soggetti. Lui è un De Seta dei nostri tempi, lui è un Jarrusch.
Chiudi Andrea.
Io siccome rispetto moltissimo il paese, il parere che è stato appena dato, davvero, perché ho capito il senso della critica, però io sono convinto che Minervini, per mettere in scena, per raccontare ciò che ha raccontato proprio così in profondità, stiamo parlando di Black Panther, di situazioni borderline, di situazioni. Io ricordo solo la storia della ragazza protagonista che è stata stuprata dal suo padre adottivo, raccontata in un modo in cui lei, tossicodipendente, lo dice quasi di fronte alla macchina. Io penso che Minervini abbia dovuto usare, tra virgolette, questa metodologia vecchia, perché altro modo per non un c'è. Bianco marchigiano probabilmente
ci vuole credibilità ai loro occhi.
Perché poi c'è una scusa, c'è un altro film che è uscito quest'anno, non in sala purtroppo, che vi invito a recuperare, che è Hail Country, girato da non mi ricordo chi, Ramel Ross, nella cinquina degli Oscar. È una narrazione di una comunità nera fatta da un intellettuale afroamericano.
Andatelo a recuperare, noi dobbiamo chiudere. E Torre vuole dire una cosa velocissima, poi chiudiamo.
Tornare a Goffredo Fopi, questo film l'ha osannato, cioè
è tornato, non sono quasi mai è tornato.
No, però io per informazioni.
Comunque siamo arrivati alla ricreazione. Siamo arrivati alla ricreazione. E quale modo migliore di fare ricreazione se non con un brano divertentissimo, tratto ancora una volta da un film di Batman. Parliamo di Batman e Robin, film di merda, brano meraviglioso, la splendida Roisin Murphy dei Moloko che ci canta Fun For Me, e torniamo tra poco col cinema del Giaoro. I dreamt that I was dreaming, I was wired 2 o'clock, a tickle by the minute hand, tick tock, tick tick tock, I dream I'm on a train, and it is making music, I don't remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells a ringing, a ding dong, a ding dong. I dreamt that I am sitting in the devil's company. He gave a sign of promise. Feet, five, four, four for me.
down on Mr. Spock. Sugar was a flowing socket to him side. I dreamt I saw a mukau jump across the moon. Just a flight of fancy zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman. He took me to a ship. You know, he cut my hair off. Snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming. It caused me to awake.
Viel Spaß mit Bar Traumfabrik.
Nota a margine dell'autore, lo dico per le mie fans che vivono in tutto il mondo. Parlerò in perugino in questo momento. In questo tempo primaverile, il perugino dice: amore, due agimo già otto? E la risposta è:
a pianta maggio a volte si dice.
Anche. Una volta a pianta maggio, volta oggi con questo clima, la risposta è al cinema. Dunque, oggi a 8 andiamo al cinema.
Ti dico, no, anzi, andiamo a vedere il cinema, perché a Perugia si dice così: andiamo a vedere il cinema.
Però cominciamo.
Le difficoltà. Andiamo
allora, a vedere le cominciamo, comincio io con un film che non vedrò. O forse sì, dipende dagli orari che farà il Sant'Angelo. Il film è L'alfabeto di Peter Greenaway, un documentario di Saskia Bodecche, spero Smith l'avevo pronunciato degnamente, che credo sia un omaggio al cinema di Peter Greenaway. Peter Greenaway è uno dei più grandi visionari.
Saskia Bodecche è la moglie, scritto sotto. Se lei...
è un grande visionario del cinema che ha fuso, diciamo, l'arte, l'immagine e la visione in un
potpourri,
in un caleidoscopico pazzesco, in un caleidoscopio pazzesco. In questo caso la moglie ci racconta quesiti, poesie, racconti, gesti, creazioni, visite nei musei e chiacchiere al bar, ed è così che Saskia Bodecche racconta dalla A alla Z la figura del marito, il poliedrico regista Peter Greenaway, coinvolgendolo in tematiche a lui care attraverso uno scambio generazionale con la figlia Pip. Detto questo, mi fa pensare al documentario su David Lynch. Spero che anche questo sia all'altezza, perché il documentario su David Lynch era straordinario.
Forse non sapete che siete sotto doppio controllo segreto dall'inizio di questo primo trimestre.
Mi aspettavo ci fossero anche delle giovani donne ebre, invece non c'era.
Ovvio, Smith, guarda, io questo film l'ho chiesto ai tuoi figli di metterlo per te, già dal titolo.
Sono emozionato.
Anzi, cerca di spiegarci questo titolo, perché non è molto chiaro.
Allora, lunedì 13 potete trovare 5 centimetri al secondo. Già dal titolo promette bene, però è un film di animazione, però anche le animazioni ultimamente sono interessanti,
certo,
poi
certo.
Vi posso dare
per te sicuro.
Di Makoto Shinkai con Kenji Misuaji, Yoshimi Kondo e Satomi Anamura.
Questo
ma
non c'ha
caccia. Makoto Shinkai, per noi italiani che non lo sappiamo pronunciare, è quello di Your Name, che è stato un grosso successo nel 2016.
Lo trovate al Melies. Tataki e Akaki. Però giapponesi. Tataki e Akaki.
Tataki a che?
Cognome a che?
Takaki.
Ai 5 cm al secondo. Takaki e Akaki.
Akari.
Ma tu Akaki.
Akari. Dai, Akari.
Che bassissimo livello. Takaki e Akaki.
Sì, vabbè.
Si frequentano a scuola e diventano fidanzatini. Ole! Takaki però è costretto a trasferirsi molto lontano e quindi incontra per l'ultima volta Akaki.
Akari.
Durante la quale si scambiano il primo bacio. Tre episodi su amori e rimpianti che accompagnano la fine della giovinezza effimera come fiori di ciliegie.
Colonna sonora di Laura Pausini.
No, l'abbiamo sputtanato, ma
è andato e non ritorna.
Attenzione, l'abbiamo perché i fiori di ciliegio sono i famosi fiori di loto, che sì. Non è il loto che tu conosci.
L'abbiamo sputtanato con questa pagliacciata, ma è un'animazione per gli amanti dell'animazione giapponese di grande livello.
Rossi, se n'è andato
passiamo
e non
a giovedì 16 velocemente.
Io?
Rossi,
scusa, Unfriended, Dark Web di Stephen Susko con Colin Woodall, Betty Gabriel e Rebecca Rittenhouse. Il ragazzo scopre l'esistenza di una serie di file nel suo nuovo laptop e lui sarà alla fine. Il web lo inghiottirà in un viaggio molto pericoloso.
Qualcuno di voi ha visto il primo Unfriended?
No,
perché
no.
A me sto fatto del dark web, che adesso va di moda, toccamente c'è dark web. Però è una produzione Blumhouse, che è la casa di produzione
trailer.
Che ha prodotto anche Glass, Split, che è
Campanelli attaccava una sega su sta Blumhouse.
Però ha fatto dei buoni film e del film e di Unfriended.
Vabbè, anche Mussolini ha fatto
delle buone cose, infatti cioè. È vero. Magari.
Ma quali? Ha
bonificato l'agroponti.
Vai, prova, vai.
Allora, vado io.
Salto un film e dico Bangla, perché ne ho sentito parlare diverso tempo fa da un personaggio
da un personaggio che ci ha lavorato dentro a più riprese. Dunque, Bangla di Paim Buyam con Carlotta Antonelli, Paim Buyam stesso e Alessa Giuliani. Non sappiamo dove uscirà. Paim è un giovane musulmano di origini bengalesi, nato in Italia, vive in famiglia a Torpignattara, lavora in un museo e suona in un gruppo. In occasione di un concerto incontra Asia. Tra i due scatta l'attrazione e Paim dovrà cercare di capire come conciliare il suo amore con la prima regola dell'Islam, la castità prima del matrimonio. Ne ho parlato perché, ripeto, tantissimi critici che l'hanno visto ne parlano in gran parte.
Allora, potrebbe la essere autobiografica. Potrebbe essere al post-mod, solo che abbiamo chiesto un link che non è arrivato. Dunque. Non lo so, sì, potrebbe essere al post-mondo.
Il regista comunque è un ragazzo di origine bengalese, sì, sì, che vive a Torpignattara come il suo personaggio. Molto giovane la sua opera prima, quindi mi sembra interessante. Marco.
Ok, John Wick 3, Parabellum, di Chad...
Sì, di Spacerm, chiaramente.
Sì, esatto. Di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Halle Berry e Ian McShane. E uscirà nelle multisale. È il terzo capitolo della saga dedicata al coraggioso personaggio di John Wick, interpretato da Keanu Reeves. Stavolta il super assassino è in fuga dopo aver ucciso un membro della Gilda degli assassini internazionali.
Gilda, famoso sindacato degli insegnanti.
La Gilda, per voi che non fate giochi di ruolo, era una sorta di associazione di un tempo, insomma.
Su di lui c'è una taglia di 14 milioni di dollari e tutti cercano di ucciderlo.
Oh, possiamo dire una cosa al nostro Keanu Reeves, che le saghe sono molto belle, ma alla lunga fanno mele.
Alla lunga la PASP diventa
esatto. Prego.
Comunque, Dolori Gloria, nuovo film di Pedro Almodóvar.
Fallo pronunciare a lui.
Un po' pronunciaci questo Almodóvar.
Pedro Almodóvar.
Ma il titolo.
Pedro Almodóvar. Dolor y Gloria.
Con la Sierra Exteandia.
Exteandia.
Giulietta Serrano.
Se il puto idioma non lo sabes, stai tranquillo.
Sabelo.
Giulietta Serrano.
Giulietta Serrano è famosa per il prosciutto, tra l'altro.
Esatto, Penelope Cruz che è famosa per i prosciutti, ma soprattutto il grande ritorno di Antonio Banderas dopo
i biscotti del
dopo il mulino bianco. Attenzione,
insieme alla moglie.
Scusate, la regia
chi è la moglie?
La regia ci vuole dire una cosa a questo proposito.
Sì, sì,
ma che c'entra Antonio Banderas con Penelope Cruz?
Perché no?
No, è Bardem.
Javier Bardem.
Questi momenti sono favolosi per chi ascolta. Queste cose che uno parla Javier con l'altro, Bardem. Poi li chiedi come se fosse fuori onda, al pubblico
me
piacciono.
Me so faltato.
Sono la cifra del successo di Bartram Fabri.
È il pubblico gusta.
Me faltò.
È il pubblico gusta todo. E chiedo una cosa e voglio pedire una cosa a Tiago, a chi? Vamos al domus.
Vamos al domus. E poi fortuna a ver la partita del football.
Cerchiamo di arrivare al prossimo.
Torniamo
brano,
al film così. Di Alloria.
Lo spagnolo è parlato da italiani ubriachi. È praticamente.
Allora, torniamo al film di Almodóvar.
Antonio Banderas sarà lo Zenit con il nuovo film di Almodóvar.
No, vabbè.
Ciao. Sono emozionati spagnolo.
No, vabbè.
È la storia.
Scusate, ma siamo costretti a interrompere. Perché? La rotto la sedia.
Sul ricordo. I ricordi che pesano, signori.
Mentre HD fa il video, la chiudo. Dolori Gloria di Pedro Almodóvar. Lo trovate al Cinema Zenit da giovedì 16. E parla di Salvador Mallo. Dopo Tu recuperi l'altro, dopo un regista cinematografico sul Viale del Tramonto. La sua infanzia negli anni 60, il primo desiderio, il primo amore, la scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile, la precoce scoperta del cinema e il senso del vuoto.
In concorso a Cannes.
Posso dire una cosa?
HD, dici.
Ci riprovo.
Siamo
ci
in ritardissimo, facci quello dopo.
Attenti a quelle due di Chris Addison. Questo è multisala. Anne Hathaway e Rebel Wilson. La storia di due donne squattrinate provenienti da diverse estrazioni sociali. Le due sono pronte a spillare quanti soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico Vero bersaglio o truffa, cosa accadrà? Non lo sappiamo.
Ma noi sappiamo cosa accadrà. Chiudiamo il cinema. Musica. Sì, ciao. Il cinema di oggi è 8. Perché tanto tutti. Gli ultimi due erano
No. Quando eravamo fratelli,
ah, ce l'hai? Allora ammettilo. L'ultimo, scusa, mi sono sbagliato. Quando eravamo fratelli, vai.
Sì, quando eravamo fratelli di Geremia Zagar con Evan Rosado, Isaia Christian. Probabilmente sarà il post-mod. È un film dalle parti del. Del re della terra selvaggia, non so se ve lo ricordate, Beastern of Southern Wild.
Sì.
Ok. La vita di tre fratelli portoricani e il loro rapporto con i genitori, un affetto spesso interrotto da litigi furibondi e dagli abbandoni di un padre impulsivo e manesco. I bambini si fanno strada nella loro infanzia, ma Johan, rispetto ai fratelli, inizia un cammino più impervio, ma sicuramente più libero. Film molto interessante.
L'ultimo l'abbiamo messo solo per divertirci, ma ve lo diciamo fuori onda. E adesso vai con la musica.
Passiamo al prossimo brano, anche questo da Batman e Robin, che se non era un gran film ha giustamente giocato sulle colonne sonore, quindi ha chiamato un altro grande gruppo. Questi erano e sono gli Smashing Pumpkins di Billy Corgan, e questa è The End is the Beginning is the End o is the Beginning. Così è.
Abbiamo detto poc'anzi, è il l'ottantesimo compleanno di Batman, anche se il giorno non è proprio
da,
non ci interessa. Esatto, poi quella la sentiamo. Parliamo di Batman al cinema. Batman è nato nel 1939, come molti sapranno, ad opera del grandissimo Bob Kane, con l'aiuto di Bill Finger. Il personaggio è molto influenzato da tanta letteratura popolare dell'epoca, noir in particolare, Dick Tracy, The Phantom, da noi l'uomo mascherato, il segno di Zorro, che poi è stato omaggiato nel film di Burton, perché andavano a vedere durante l'omicidio dei genitori, andavano a vedere proprio quel film, il Dracula di Todd Browning con Bela Lugosi, eccetera. Il personaggio ha attraversato diverse fasi e il cinema ha rispecchiato, è partito da un momento noir. All'inizio era molto cupo il Batman di fine anni 30, poi hanno messo Robin proprio per mitigare questa cosa, dopodiché i toni si sono un po' allentati e hanno culminato.
Stai dicendo...
No, non sto parlando del solito giochetto, no, della presunta omosessualità, no. Sto dicendo che Robin, essendo un adolescente, un ragazzo, introduceva dei temi un po' più leggeri. All'epoca questa cosa non veniva sospettata, adesso ovviamente sarebbe la prima cosa. i toni si sono un po' smorzati fino a diventare ridicoli, farseschi negli anni 60, poi sono ritornati alle atmosfere dark. Allora, parliamo di Batman al cinema e iniziamo, lancio io, inizio dai primissimi, le prime due apparizioni di Batman al cinema sono state non dei veri e propri film, ma delle serie, incredibilmente delle serie non televisive, perché la TV non c'era, ma cinematografiche. E c'era questo serial cinematografico proiettato una volta a settimana, 15 puntate, nel 1943. È importante questo primo serial perché lì compare per la prima volta la Batcaverna e l'accesso alla Batcaverna con l'orologio a pendolo, una cosa che nel fumetto non era stata inserita, e è stato seguito da un altro serial del 1949,
che era quello di Cazzotti,
Batman e Robin. No, quello è, viene dopo,
no. Boom!
Vi chiedo una cosa prima di... Ah, prego, prego.
Prego, prego.
Vai. Passo al 1965, quando arriva la 20th Century Fox, che fiuta, e poi c'è qualcosa di buono, acquisisce i diritti di Batman. Per farne cosa? Una serie TV. E lì, effettivamente, il grande successo arrivò, perché c'erano
Bam!
Adam West e Burt Ward,
e quella che conoscete tutti
con dei capolavori scolpiti, veramente.
Beh, sì, era da altri tempi, ma era un Batman che ci ha segnato.
Posso
tutti.
Osservare la bellezza di quella fusione tra fumetto e televisione.
Quella era molto bella.
Guarda, un tocco meraviglioso, bellissimo, che per me è indelebile nella mia memoria.
Bellissime, esatto. Le scalate dei palazzi.
C'erano anche dei grandi attori. C'era Cesar Romero che faceva Joker, che era un attore importante.
Eravamo anche in un contesto pop, dove la pop art si affacciava al mondo.
La pop culture.
E dunque c'era un rimbalzare tra Los Angeles e New York, l'utilizzo dell'immagine fumettistica. Basta.
E quel
ritorno a terra.
E quel salto tra una scena e l'altra con il vortice.
È vero. Comunque, è al 66 quando, in seguito al successo della serie TV, uscì anche il film. Il primo Batman, diciamo, post serie.
Si chiama proprio Batman il film.
Batman. E dice, scrivono i nostri topini, sì, ci ricordano, famosissimo per la scena del repellente per squadre.
Icona
kitsch, certo, rimasta nella pop culture. Il film fu meno fortunato della serie, ma diede comunque adito ad una seconda stagione. Che successe poi?
Dove siamo?
Diciamo breve e poi passiamo ai film torre. Cioè, diciamo che dopo questo film la cosa è stata molto travagliata. Due fumettisti, Uslan e Melniker, hanno acquistato i diritti e volevano farne un film già dal 79. Questa cosa ci ha messo 10 anni e sono... perché all'epoca le major non volevano fare film sui fumetti,
sui supereroi.
Apro una piccola parentesi su questa cosa, poi torniamo da Marco. Chiedo ad Andrea, a Simone, a tutti quelli che sono qua, perché e se è così, secondo me Batman è quello che, diciamo, è il supereroe che viene raccontato di più, che ha funzionato di più, che ha sfondato di più, che piace di più in un certo senso. Ma perché? Qual è il motivo antropologico, sociologico? Perché Batman piace più di Superman?
Perché è più vicino all'umanità,
perché?
Probabilmente.
C'ha più difetti, c'ha un lato oscuro.
È un uomo fragile.
Un uomo anche pieno di soldi, per cui il capitale è sempre stato vicino a
Cube Torre
e le macchine.
E anche belle donne.
Arriviamo al momento.
Doris
in cui...
faceva ridere in confronto alle Batgirl.
Chi è Doris?
Lois.
Torre, arriviamo al
momento clou che avviene nell'89. Con il film Batman, appunto, di Tim Burton, che è il primo film moderno del pipistrello, con Michael Keaton nei panni dell'eroe, Kim Basinger in quelli di Vicky Vale, Jack Nicholson che è il famosissimo Joker.
Un Joker clamoroso, peraltro
clamoroso.
I registi prima di Tim Burton avevano chiesto a Joe Dante e a Ivan Reitman, che però avevano altri due filmetti da fare in quegli anni, ovvero Gremlins e Ghostbusters.
Sono fortunato perché per una serie di circostanze di scaletta mi tocca
il tuo preferito.
Il film preferito di tutti i Batman in assoluto, che è Batman il ritorno del 92 di Tim Burton, quando Tim Burton era veramente in forma e aveva una mano magica. In quel momento davvero ciò che filmava era insieme oscuro infantile, profondissimo, inconscio, onirico e un incubo divertente. Infatti, nel secondo Batman c'è la famosissima, c'è il famosissimo personaggio del pinguino di Danny DeVito e soprattutto c'è una splendida Catwoman che è Michelle Pfeiffer. Siamo in atmosfere ancora più gotiche, siamo in atmosfere ancora più fantasy. È veramente il film in cui il regista mette più la mano, questo Batman in ritorno, e sono davvero fortunato ad averne parlato.
Posso dire una cosa, apro semplicemente una parentesi, che quel successo pazzesco di Batman di Tim Burton, quello dell'89, dette vita anche ad un grandissimo film della Warner Bros, fotografato da Storaro, diretto da Warren Beatty, che è Dick Tracy.
Dick Tracy
è certo. Un capolavoro.
Sì, bellissimo.
La strategia che non avrebbe avuto luce, non sarebbe nato se non fosse stato.
Io
altro merito di
carico Batman. Ulteriormente la cosa dicendo che secondo me la meravigliosa trilogia di Nolan, ne parleremo dopo, è assolutamente splendida e forse sotto certi punti di vista più moderna di quelli di Burton, ma secondo me Burton è riuscito nel capolavoro di miscelare quell'immaginario anni 30, cioè i film di Burton sono ambientati in un periodo storico che non esiste, perché c'è la Gotham City gotica delle origini e c'è però si capisce che siamo ai giorni nostri, ma non c'è niente che lo piazza.
È un futuro medievale in cui lui si rifà, tra l'altro per alcuni versi anche a Terry Gilliam, cioè veramente
esatto, lì siamo
frulla tutto in quel film.
Ti dico di più, non saremmo arrivati a quelli dopo se non ci fosse stato Burton con quell'idea.
Secondo me no, assolutamente.
Non sarebbe rinato.
Simone, attraversa questa tragica parentesi.
Ma che tristezza. Tra l'altro io credo non hai visto interamente nessuno di questi, proprio per questa ragione. Allora, quello di Joel Schumacher.
Sì, veloce, perché purtroppo siamo. Sono due di Joel Schumacher, sono ben due.
Sì. E sono Batman Forever, giusto?
Sì.
Che è quello con Val Kilmer, inguardabile dal mio punto di vista.
Peraltro, secondo me si salvava un po' il grande Jim Carrey.
Jim Carrey si salva sempre. E viene introdotto il personaggio di Robin, Chris O'Donnell, assolutamente proprio.
Insignificante.
Totalmente insignificante. Poi Batman e Robin. Che è una roba
in quello veramente
peggio quello dove Batman è George Clooney,
cioè è l'unica apparizione di George Clooney che ho trovato detestabile.
E anche la povera Uma Thurman che rimane una gnocca fotonica nel ruolo di Poison Ivy. A me non mi aveva convinto.
E anche Alicia Silverstone era una gnocca fotonica, ma
tra l'altro dico che mentre lo leggo mi rendo conto che l'ho visto tutti e due fino in fondo e mi rattrista molto questa cosa,
vedi.
E adesso te ti tocca la trilogia?
No, bella bella.
Cioè la persona più sbagliata.
Dove siamo? Siamo qui.
La trilogia con Filippo Dini.
Allora andiamo. Negli anni seguenti, nonostante la pausa indeterminata già decisa, vengono ipotizzati dagli studios diversi soggetti per altri film del pipistrello. Alcuni di essi si rifanno al Batman di Miller o ipotizzano uno scontro con Superman. Che poi è arrivato.
E poi è arrivato molto dopo.
Ma la saga riparte nel 2005 ed è opera di uno ancora poco conosciuto, Christopher Nolan. In quel momento aveva fatto Following e Memento e Insomnia. I suoi film rimangono ad oggi i suoi film rimangono ad oggi, insieme a quelli di Burton, uno dei migliori incontri tra cinema d'autore e fumetto mainstream, dipingendo un Batman moderno interpretato da Christian Bale in tutti e tre i film.
Tu Laszlo dici butta via e hai ragione, però allora Christopher Nolan non aveva il seguito che ha adesso, non era
Memento
di culto.
Già l'aveva.
Sì, Memento, ma era di nicchia. Far fare un film su un personaggio che di solito è per fare cassetta non è facile, non è scontato.
Del prestigio, se non sbaglio,
non ancora no. È venuto dopo.
Infatti, io ho letto quei tre titoli con riferimento storico, perché in quel momento storico Christopher Nolan non era così famoso.
Comunque, vai velocemente.
Comunque,
sui
i tre film in questione, 2005, 2008 e 2012, sono Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, dove c'è un Tom Hardy che è
doppiato in Perugia.
Il film è brutto, cioè bellissimo.
Il film non è brutto,
ma non ci piace quel doppiato.
Rossi vuole dire una cosa?
Non ci piace quel doppiato.
Che il vero capolavoro è quello in mezzo, indiscutibilmente. Dico solo una cosa, per me.
Però abbi pazienza. Il vero capolavoro è quello in mezzo, Batman Begins, secondo me.
Batman Begins,
se tu avessi letto Batman Year One, secondo me c'è
un. Mi piace più.
Comunque sono tutti e tre gran film.
Vai. Posso dire che però la scena che secondo me è più come dire batmaniana nell'immaginario è quella della galleria d'arte del primo Batman,
sì,
di
Joker, di Jack Nicholson.
Quella è veramente una scena incredibile.
Tra l'altro nei film di Nolan, nel film di Burton, in tutti i film migliori su Batman sparisce completamente la figura di Robin, perché
assolutamente inutile,
perché
ha poco senso. No, c'è chi l'ha riusata, ma insomma,
chiudo dicendo
c'è una grande Catwoman di Michelle Pfeiffer,
che hanno un po' rotto i guaglioni con questi reboot, con queste. In questo momento l'industria americana è inchiodata sul replicare se stessi. Spero che troveranno nuova vita.
Però è il fumetto mainstream, il fumetto vive del replicare se stessi.
Il problema sono gli Aladdin, il Re Leone.
No, quello siamo d'accordo.
Mary Poppins,
io
Dumbo.
Ti sto dicendo che finché fanno reboot di comic mainstream e li fanno bene, se li fanno bene, certo, se fanno l'Amazing Spider-Man che abbiamo, è una cagata. Se fanno dei reboot fatti bene, alla fine va bene, perché quello è roba di consumo.
Comunque Spider-Man
se la
hanno
fai
fatti
bene,
aiosa.
Hanno fatti aiosa, alcuni bene, alcuni malissimo.
Comunque chiudiamo, ultimo film, 2016. Finalmente il tanto agognato, il tanto sperato, il tema su cui la DC Comics ha costruito un immaginario è lo scontro tra Batman e Superman, il supereroe e l'uomo superdotato.
Un film peraltro dimenticabile, purtroppo, nonostante Ben Affleck secondo me abbia il physique di Nolan, anche se adesso si sta un po' gonfiando, però è uno
però
che
no. ci vuole Ben Affleck
è uno che e lo ritroveremo, se dimagrisce spero, nel 2021 con The Batman diretto da Matt Reeves. Comunque
la maschera, c'è una maschera così non si vede come
Arvenezio.
Se non dimagrisce non entra nel costume.
A proposito, tanti auguri Batman, e noi per festeggiarlo mettiamo un pezzo molto punk, pure troppo, dei primissimi Flaming Lips, che suonavano così approssimativamente il tema del telefilm degli anni 60, Batman's Theme, e torniamo tra pochissimo.
Ed è una piacevole consuetudine quella che tocca a me, cioè introdurre il professore. Non lo so se lo chiede lui esplicitamente di essere introdotto da uno studente così somaro, però io me ne beo e me ne vanto al bar.
Ragazzi, parlando di studenti, siamo a maggio, gli esami incombono, quindi dobbiamo assolutamente ripassare tutto il programma e cercare di avere anche le antenne dritte su eventuali agganci con l'attualità. Ad esempio ieri è stato il 9 maggio e, come sapete tutti, è stato l'anniversario della morte di Peppino Impastato e Aldo Moro. Due martiri della Repubblica, diceva la circolare passata a scuola. Ecco, io già scosso dalla sbronza Champions della sera prima, frullato dalle birre che avevo bevuto, avevo le mani sudate e ho detto un po' troppo ad alta voce mentre la dirigente leggeva la circolare: beh, ci sono martiri e martiri. Ovviamente mi ha guardato confusa, ma ha proseguito, mentre i ragazzi sapevano già che si preparava il mio solito sproloquio. E infatti, uscita la preside, ho detto che non si possono associare Peppino Impastato e Aldo Moro se non per la data della morte, e dunque Aldo Moro meritava una bella riflessione per il programma di storia, visto che ormai siamo alla guerra fredda, al piano Marshall e il blocco dell'est, al Cide De Gaspari, Fanfani, Scelba, alla politica dei Dorotei contro i Morotei, a quell'immaginario in bianco e nero con quei politici grigi, scivolosi, cerimoniosi, peggio degli eunuchi di palazzo, bizantinismi retorici, alle congiure velenose delle correnti DC, quei democristiani campagnoli, educati e formali fino alla nausea, che prima di andare in Senato andavano però in chiesa, perché certo, Dio non vota, ma i preti e le suore votano, che sì. Poi passa a Moro. Racconto del suo rapimento, della sua uccisione da parte delle Brigate Rosse, e poi parlo della trattativa, dei servizi segreti deviati, di come fosse impossibile non sapere dove cazzo fosse Moro, e tutto l'armamentario del docente progressista. Poi dico che Moro è considerato il martire più illustre e più famoso della Repubblica Italiana ed infatti ha avuto diversi volti sul grande schermo. E gli sparo bei 20 minuti tratti da una vecchissima edizione di Todo Modo. Descrivo quegli ambienti cattolicissimi, le cripte, le cellette di penitenza, mostro Mastroianni prete che confessa Moro Giammaria Volonté. E poi il cilicio, la flagellazione di Franco Franchi, democristiano che ha rubato e si pente. E mi accorgo sempre più che sui volti degli studenti si disegna un bello stupore, un bel punto interrogativo. Ma come? La politica era questa? I politici andavano a ritiri spirituali nei conventi? Ci si confrontava a bassa voce? Si delineavano strategie complesse senza scorciatoie a effetto? Vabbè, inserisco una sequenza del film Il caso Moro di Giuseppe Ferrara e dico, non è un bel film, ma guardate ancora la recitazione di Giammaria Volonté che riporta tutta l'umanità dell'onorevole Moro, prigioniero gentile anche con i suoi carcerieri, uomo civilissimo quando dando del lei ai brigadisti chiede cortesemente un po' d'acqua. Le facce degli studenti ormai sono davvero perplesse. Vado avanti e passo a Roberto Erlizca e Fabrizio Gifuni, rispettivamente l'onorevole Moro in Buongiorno Notte di Marco Bellocchio
e non il romanzo,
esatto, e il romanzo di Una strage di Marco Tullio Giordana. In entrambi i casi gli attori restituiscono sempre l'esile figura del politico da cui viene fuori il suo essere dimesso, umile, educatissimo, pronto al martirio. Insomma, diciamolo, il cinema italiano ha fatto di Aldo Moro un martire, un santo remissivo. I loro occhi sono sempre più sconvolti. Non credo che un politico incarcerato possa essere così civile. Confrontano probabilmente quell'educazione, quei codici, quell'etichetta con le parolacce e le sbruffonate dell'oggi. Paragonano il bello stile delle lettere di Moro anche di fronte alla morte con la casa editrice di Casa Pound al Salone del Libro di Torino. E poi vedo che parlano, probabilmente confrontano i percorsi umani, gli studi, le conoscenze di Aldo Moro, docente ed esimio giurista, con l'ignoranza e i post e i tweet sgrammaticati dei politici attuali. Sembrano davvero essersi convinti che prima i politici fossero più educati, preparati, professionali. Quasi me ne convinco anch'io mentre parlo e mi chiedo, ma è meglio la DC untuosa di una volta e Aldo Moro o la Lega Grillo e Di Maio? Eh no, non ci casco. Questa è la solita malinconia. E così comincia a urlare che Moro è un paraculo, un mediocre, un ordinario, anzi dozzinale politico, che il compromesso storico non era nient'altro che un tentativo di indebolire il PC e che oggi siamo come siamo perché quella generazione politica ha rubato, ingannato e devastato l'Italia. Insomma, anzi, ho la bava alla bocca come ora. E a questo punto sapete che mi dice l'unico fascistello della classe? Beh, professore, allora è meglio Salvini. Ecco. Ci sono cascati. Lo sento, ma faccio finta di niente e continuo tra le lacrime dicendo che sono un coglione, che Moro era un doroteo, sotto sotto anche un fascista, un untuoso, perché diciamola tutta, un politico del cazzo se gli ha sparato un brigadista diventa il primo statista!
Io, se fossi Dio, quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio, ci avrei ancora il coraggio di continuare a dire che Aldo Moro, insieme a tutta la democrazia cristiana, è il responsabile maggiore di vent'anni cancrena italiana. Io, se fossi Dio, un Dio incosciente,
tutti,
enormemente saggio, avrei anche il coraggio di andare
dritto in galera. Piedi.
Ma vorrei dire che
Aldo Moro resta ancora quella faccia che era.
Grazie professore,
grazie Giorgio Gaber.
Grazie Giorgio.
1980, che puntualizzava appunto le ultime parole del professore, bastava un colpo di pistola delle BR, magari a comando, per diventare Santo Moro.
Che momento.
Ma il cinema italiano c'è cascato. HD.
Che momento questa sera,
è un momento meraviglioso, ma dobbiamo, the show must go on and the time is going away.
Abbiamo mandato in diretta tutto il pezzo del prof e il nostro sponsor Ristorante La Madonnina ci saluta perché ci stava guardando, quindi noi salutiamo il ristorante
La Madonnina.
Non ho bevuto.
Se andate da quelle parti, andate a mangiare al Ristorante La Madonnina
e noi ci andremo
si
presto,
mangia
eh?
Bene e tanto e noi ci andremo
viva
presto.
La Madonnina,
viva la Madonnina.
E come l'anno scorso Liverpool in finale, ma qualcuno non c'è.
HD, prego.
Allora,
the show must go on.
Io posso andare veloce perché il pezzo era lo stesso della scorsa settimana, che però non ho potuto fare per problemi tecnici, ovvero è finita Gomorra 4 e volevamo citare, o volevo comunque parlare dei Mocadelic, la band che ha curato tutte le colonne sonore, riportando un pochino, se vogliamo, la musica napoletana in auge nel cinema. I Mocadelic, lo dico in due parole, sono entrati in contatto col cinema grazie al regista Gabriele Salvadores, che gli ha affidato la colonna sonora originale di Come Dio Comanda e in seguito quella di Acab. Non lui, ovviamente, Sollima. Poi, arrivati alla candidatura al David di Donatello nel 2019 come migliore musicista,
il David di Oscar,
per l'accompagnamento sonoro di Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. Ho citato tre film che immagino, insomma,
abbiamo visto.
Avete visto. Insomma, diciamo che a livello di musica tutto stava loro. Poi si sono anche un pochino messi a collaborare con altri importanti artisti. Comunque, partendo dal nulla, dalla solita gavetta, sono arrivati a farsi conoscere in tutto il mondo. E questo sicuramente è una cosa che ci rende felici in quanti italiani. Ma dato che sono napoletani e non sono chiusi a loro stessi, hanno chiamato a collaborare tanti artisti partenopei, sia nella colonna sonora che nei loro album, e voglio insomma citare quelli che sono secondo me dei pezzi della tradizione napoletana che meritano di essere ricordati in quanto parte importante di alcune pellicole. Una la dedico al nostro Laszlo Kovacs, perché al centro di una delle scene forse più belle di Gatta Cenerentola, un gran bel film
meraviglioso, che meraviglioso,
è stato pluripremiato, è passato a Perugia al Postmodernissimo, e c'era una versione di Te voglio bene assai firmata, riproposta in quel contesto, che sicuramente era una canzone azzeccata. Torniamo invece indietro nel tempo, torniamo al 48 e addirittura a Vittorio De Sica, perché il Ladro di biciclette, pietra miliare del neorealismo, esatto, che c'era Tammurriata nera, la scena nella trattoria, lunga scena, un pezzo napoletano che sicuramente ci stava come oh babà, ci stava benissimo. Composta nell'85 ma riportata fino ai giorni nostri da Totò, la Cammesella, non vi ricordate la Cammesella? Fiorella Mari nel film Siamo uomini o caporali, era il 1955 e ancora oggi ci sta. Totò ha anche riproposto altri brani ovviamente napoletani, c'è per esempio Tu vuoi fa l'americano, una delle canzoni più cinematografiche, sarete d'accordo con me. Tra gli altri è Nel talento di Mr. Ripley, e lì è Fiorello che la canta. Poi c'è in Totò Peppino e le fanatiche, e invece lì è Renato Carosone. Ma soprattutto c'è la bellissima, indimenticabile interpretazione in inglese di chi? Questa è la sala Laszlo Kovacs. Chi è che interpreta in inglese Tu vuoi fa l'americano al cospetto di Clark Gable?
Ah, questa è male.
La Baia di Napoli nel 1960.
Ma come non lo sai, Kovacs?
Non mi so.
Sofì.
Sto cazzo!
Sofia Loren. Vabbè.
Sofì Marceau.
Poi Totò, Peppino e.
La mala femmina.
Oh, mala femmina, citata anche nel titolo. Altro brano, in quel film ci sono molti brani napoletani famosi. Quindi, se volete un po' rientrare in quella musicalità, andatevi a rivedere Totò, Peppino e Mala Femmina. Poi c'è un altro brano di quelli cinematografici, dai, O Sole Mio, Cioè, la sua presenza nei film meriterebbe un pezzo a parte. Tra i tanti c'è Sostiene Pereira di Roberta Faenza, dove c'è il giovane Monteiro Rossi che la canta davanti a Marcello.
Mastroianni.
A Marcello, che è il dottor Pereira.
Marcello!
E ancora, questo bisognava mettercelo, brano di Salvatore Di Giacomo, uno dei poeti della napoletanità, era De Maggio e è Il Novecento di Bernardo, un omaggio.
Bella era De Maggio, rifatta anche da Battiato.
Esatto.
C'è una scena così, è un omaggio a Bertolucci.
Altro omaggio che è presente in molti film, torna sul rientro. Tra le versioni straniere più originali c'è anche quella in spagnolo che
Pedro
Almodovar, abbiamo citato prima perché torna al cinema,
vabbè, anche lui è
inserito nella Maleducación.
Serata spagnola.
Educación. Nell'83 arriviamo più ai giorni nostri, c'è la bellissima Assai, scritta da Pino Daniele, cantata da Lina Sastri, in Mi manda Picone di Nanni Loi. Chiudo perché in realtà la scorsa settimana abbiamo messo Doom to Live dei Mocadelic, che infatti non rimettiamo. E allora, restando su Pino,
Pino.
Sul grande Pino, quello
ciao che Pino.
Ah, no, pensavo che restavi su Pino. No.
Ah, su Pino.
Resti su Pino, resti su Pino.
Allora, questa, quella di prima dedicata a Laszlo, questa la dedichiamo a Smith. Se io ti dico Marco Risi, è un giocatore, su tutti, un giocatore argentino. Chi è? Chi è?
Vabbè. Diego Armando Maradona. Oh, Maradona.
Il film si intitola Maradona.
La mano di Dios.
E che cavolo, te la volevo servire.
Seriaca.
Sei tu quello che sa lo spagnolo.
Ha già messo la giubba.
Ha rotto la sedia e se ne va. E comunque,
me ne vado prima di pagare il conto.
Nel film di Marco Risi c'è Pino Daniele e c'è la sua, diciamo, leggendaria, dai, è leggendaria. La sua Io so pazzo, che ci sembra giusta per chiudere questo venerdì sera, prima di rilassarci con l'agenda cittadina. Quindi cantatela con noi e poi tornate, perché Laszlo è pronto e carico come non mai, senza posologia.
Non minchia.
I so pazzo. I so pazzo.
E voglio
andare e non ci piace
niente.
I so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta. E scusate ma vado di fretta.
Non mi date sempre ragione. Io lo so che sono un
leone, la vita voglio vivere almeno un giorno da leone.
E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Ti sono pazzo.
Pronti, pronti?
Ci voglio parlare.
È un megoglione. Pronti?
Senta, per cortesia, le metto la bomba,
Voi che cosa ne pensate?
I so pazzo, i so pazzo. Si sentò sta nervatura, metta tutto un faccio mu. I so pazzo, i so pazzo. E chi dice che Masanillo poi dentro non sia più bello?
Pronti,
e
pronti?
Non sono meno male, sono pure di diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. I so pazzo, i so pazzo.
Un ciscassato cazzo.
Hai rotto il cazzo. Stai attento.
Radio Film, un spaß mit der Bartraumfabrik.
E vi abbiamo lasciato aperto il microfono per qualche secondo in più per farvi apprezzare il nostro Covez, che era già carichissimo per l'agenda cittadina, per l'appunto di Laszlo Covez, che facciamo partire a piporito, come si dice tra noi intellettuali.
Sarà un'agenda mesta, perché dopo Pino secondo me nulla si può, basta, finisce. Allora io vado a dire che il cinematografo Sant'Angelo questa settimana, almeno fino al 14 maggio, ci propone Sara Salem, là dove nulla è, puntini puntini, io non ho letto il titolo e dunque qui sospendo il giudizio.
E siamo noi i più adatti per farla.
Il film di Muayyad Alahin, regista palestinese, mi dice Marta Natalini che sia un gran bel film.
Dunque, un altro piccolo sbaglio.
Marta Natalini non può sbagliare.
Se avete il tempo, andatelo a vedere, perché Marta Natalini si rivede tutti, e se dice che è un bel film, ha le sue ragioni. Dal 12 al 15 maggio, l'abbiamo detto prima, oggi a 8, al Cinematografo Sant'Angelo troveremo L'alfabeto di Peter Greenaway, Sborn di Saskia Bodek. Ma il 27 e 29 maggio già ci annunciano Dentro Caravaggio. Che cosa vorrà dire? Non lo so, ve lo lascio scoprire al cinema. In programmazione al Meries c'è finalmente anche a Perugia quel film di cui parlammo tanto tempo fa, perché in uscita, Illusoria, oggi a 8, uscì solamente nell'isola sarda. E adesso finalmente arriva anche in continente, come usano dire i nostri amici sardi. L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca, già autore di una piccola perla cinematografica che risponde al nome dell'arbitro. Questo film dicono non essere da meno. Comunque il botteghino è dalla sua, perché la media copie è impressionante. Di Paolo Zucca l'abbiamo già detto, da giovedì fino ieri, fino a mercoledì prossimo lo trovate al Meries. La cosa interessante è che in questo momento, mentre noi stiamo dicendo delle stronzate, Paolo Zucca è ospite al Meries. E chissà che cosa dirà Paolo Zucca del Bartron Fabric, visto
in
che
fondo
noi ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato così bene. Spero che lui ricambi in qualche modo questa
sera. Sì.
Detto questo, il film di cui prima ci parlò Smith, che è 5 cm al secondo, lo trovate dal 13 al 15 maggio, mentre la rassegna Cine Pride il prossimo giovedì 16 maggio ci propone Stonewall di Roland Emmerich. Andiamo avanti, perché ci spostiamo al cinema Zenith, dove ancora in programmazione ci sono due film. Uno che si chiama Staglio e Olio, ne avete parlato la settimana scorsa, non so se ne avete parlato bene, ne avete parlato male, l'importante è che ne abbiate parlato. E a questo si affianca Red Joan di Trevor Nunn, con una Judi Dench sempre più
vecchia. Questa è innegabile, una certa età.
Sempre più. Judi Dench, sempre di Judi Dench. Ma
abbiamo del film.
Ma che cosa accade l'11 maggio? Domani Adele Tulli, al Secolo, autrice di Normal,
impareggiabile,
sarà ospite al Postmodernissimo in compagnia di Andrea Fioravanti. Scusami.
Lapsus
grave. Sarà ospite al Cinema Zenith insieme al nostro amico Andrea Fioravanti, che noi salutiamo.
Dopo questi anni c'è ancora il lapsus.
Ciao Andrea Fioravanti.
E che ci dice?
Vorrei vedere voi al posto mio.
No, pensavo che ci dice dove
no, no, sì,
che era lì.
Oppure ci puoi dire anche
il film è molto bello, anche se lei era figlia della Dandini, non inficia la qualità dell'opera.
Guarda, nonostante
lo dico anch'io, Normal è un film molto interessante in programmazione la prossima settimana. L'abbiamo detto, Dolori Gloria, o anzi, come dice il nostro amico Smith, che si è andato, Dolor di Gloria.
Oh, sono tutti fine Mazinga.
Dolor di Gloria.
È una cosa incredibile.
Comunque, in programmazione al Postmodernissimo troviamo, nell'ordine, I figli del fiume giallo di Zia Zhangke.
Non c'è Smith.
Zia Zhangke.
Zia Cianco. Pensate,
Zia Cianco.
A una zia, una vecchia zia che si è divertita in gioventù.
I figli del fiume giallo, non so se hai capito prima perché ho fatto un po' di confusione, ma secondo me è un piccolo, anzi un grande film. Dunque rasenta il capolavoro.
Per i cinesi che stanno ascoltando, I figli del fiume giallo è quello che voi chiamate
Jianghu Ernu.
Ok,
ci sono.
È pieno dei cinesi che ci ascoltano.
Al Postmodernissimo c'è anche il film di Minervini.
E siccome è pieno dei cinesi che ci ascoltano,
a questo punto tanto vale divertirci un po'.
E allora faccio il matto, perché dal 9 al 15 maggio in programmazione c'è anche Che fare quando il mondo è in fiamme di Roberto Minervini, tutti i giorni
in sala.
Ma non solo, Tutti pazzi a Tel Aviv, altro autore palestinese, dunque peccato viva il cinema palestinese.
Israeliano.
Lui è un regista palestinese.
Sì, però si parla anche di Israele. Rientra sotto il manto di comprensione cinema israeliano.
Da 60 anni, se dici Palestina, dici pure
Israele.
No, però lui è un regista.
Momento altamente politico della radio.
Lui mi è nato in terra di Palestina.
Sì, ho capito, ma è vicino
con Israele.
Da Israele.
È occupato da?
Da israeliani.
Israeliani.
Da israeliti.
E comunque in Palestina.
Ma gente infelice.
Questo è
ovvio. Mentitemi.
Momento altissimo. Ma sai pure dove è infelice secondo me? Nonostante se dica.
In Israele. In Israele.
Detto questo, ridere della povera gente palestinese.
Chi ha riso della
della pronuncia
dell'infelicità di Israele.
Della pronuncia
del detto cazzo.
Comunque, il film meraviglioso di Jacques Audiard è ancora in sala. Purtroppo è venuta poca gente a vederlo, dunque
abbiamo è vero? Male, eh? I fratelli Sis, non è vero.
No, non è possibile. Non è possibile perché
che faccia che ha fatto? No.
È rimasto male.
Ma non perché
perché abbia fatto le pulci di
non più. Perché il film sia in programmazione lì o
ci
là.
Sei rimasto, eh?
Ci sono rimasto. Ci sono rimasto. Ma perché? Secondo me è quanto di meglio il cinema western ha prodotto negli ultimi 20 anni.
Non ce l'hai più quell'aria da me sento sto cazzo.
Però un pochino me ci sento, perché io a Jacques Audiard gli voglio particolarmente
ma prima
Torre lo sa, Torre condivide con me questa passione. In sala c'è anche John McEnroe, l'impero della perfezione di cui avete parlato la settimana scorsa. C'è anche di Lilia Parigi. C'è anche
di Cine Beffarta.
Anche di John McEnroe hai parlato male.
Non credo. Solo domattina, per l'ultima volta in sala, c'è Torna a casa Jimmy, film cipriota molto divertente che racconta la vicenda di un cane smarrito nella parte turca dell'isola di Cipro e le peripezie per poterlo recuperare. Cipro è a largo di Israele.
Hanno anche le loro ragioni, poveri ignoranti.
Io credo che in questa trasmissione sia pronunciato Israele troppe volte e il Mossad ci stia ascoltando.
Immediatamente dopo la 20ª volta si dice Israele. Ma noi diciamo Israele proprio perché non la
cantano.
Possiamo anche dire Israele vaffanculo e nessuno capirebbe. No, che stiamo parlando.
Sì,
no,
io
no.
Però non giocherei col fuoco. No, però non
allora, che ci frega, andiamo al cinema.
Il Mossad è tutto intorno a noi. Detto questo, cose serie. Lunedì 13 maggio, grazie alla collaborazione tra il Teatro Stabile dell'Umbria e il Postmod, omaggio a Pina Bausch con un documentario Pina Bausch a Roma di Graziano Graziani. Sarà ospite Graziano Graziani in sala, ingresso gratuito alle 21.
Cioè,
lunedì.
Il Postmod e il Teatro Stabile dell'Umbria si sono guardati e si sono detti:
diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
E infatti, soprattutto su un concetto, la gratuità dell'evento. È lì proprio la lunghezza d'onda. Sospendo ogni giudizio. Comunque, martedì 14 maggio invece prosegue la retrospettiva iniziata la settimana scorsa dedicata al più grande genio dell'arte contemporanea, del cinema, del teatro, di quello che volete, italiano, che risponde al nome di Carmelo Bene.
Mi sembra proprio una bella idea.
Che sia un genio, questo è fuori discussione. Che tutti lo capiscano, anche questo è fuori discussione. Credo che in pochi lo capiscono. Ma questo
è anche normale.
Per questo io vi invito a rivedere, se non l'avete mai fatto, o se l'avete già fatto, a ritornare.
La puntata di Maurizio Costanzo.
Il Don Giovanni. Il Don Giovanni, tra l'altro, sarà introdotto dal buon Rinaldo Cenzi, che è uno che, come si direbbe nelle citazioni del nostro amico Lupus, me coglioni,
non ce l'ho qua. Però c'ho un'altra cosa che era tanto tempo che volevo dirti, mi sei mancato.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Non riferisco chiaramente a Rinaldo Cenzi.
No, per
comunque,
carità.
Parlavo su quello che accadrà la prossima settimana, adesso ci fermiamo, ce ne freghiamo, andiamo dall'Oxana a chiudere questo venerdì sera. Io vi ringrazio per l'attenzione, anche se questa sera, giustamente, la radio è stata fatta seduta in omaggio a sto cazzo!
Esatto, ma è anche una piccola parte in piedi. No. E vabbè, allora non mi resta che dire:
signori, fine lavorazione!
E allora, grazie a tutti per averci ascoltato e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovetz, in particolare forma, aggiungo, Lupus Ionero e Simone Smith, Air Director, ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Freulein Rottenweiler, grazie a Daniele Papalani che non è venuto, Andrea Pieravanti, Simone Rossi, grazie Marco Nella Torre e ovviamente al nostro professore e a Simone Smith che se n'è andato. Finalmente a venerdì, noi andiamo a vestirci da pipistrello e menare i criminali per compensare un forte trauma vissuto in infanzia. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Oddio, sto
ragazzi! E dai!
Non finirà mai.
Mi
mica t'ho detto che
non finirà, non finirà mai.
Mica t'ho detto che
non finirà, non finirà mai.
Mica t'ho detto che